ho questo tipo di uscita. Ma perché il Signore con i primi due uomini ha gradito il sacrificio di uno e dell'altro no? Perché? Uno aveva agnelli e ha offerto gli agnelli, uno aveva le verdure, non lo so, comunque frutti della terra e ha offerto i frutti della terra. E quindi formalmente va bene. Ma perché uno l'ha gradito e l'altro no? Le parole che sono nella parola sono esplicative, poi naturalmente, siccome le abbiamo già commentate più volte, li conosciamo. E dice questo, e avvenne che di lì a qualche tempo, anzi prima ancora, Genesi 4, al versetto 2, partorito Abele, divenuto grandino evidentemente, era pastore di pecore, e Caino, lavoratore della terra. E avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra, della terra all'Eterno. E Abele offerse anche egli, ma il frutto del suo lavoro, quindi offerte dei primogeniti del gregge e del loro grasso. Queste parole che sembrano così superficiali stanno a dire che una, io ho delle verdure e offro delle verdure, quell'altro invece aveva degli agnelli e offro degli agnelli. Non ha detto degli agnelli, ha detto i primogeniti, cioè qualcosa che ha un valore primario. E dice del gregge e del loro grasso, non solo primario, ma anche della parte più squisita del mangiare un agnello, no? Quindi c'è stato un atteggiamento che formalmente era identico, tutti e due hanno offerto, quindi va bene, ma uno ha offerto con l'intento di dire tutto il meglio che ho, te lo offro, ho un cuore disposto a darti il meglio di quello che ho e che a me piacerebbe tenere come uomo. Quell'altro invece ha fatto una differenza, ha detto no, al meglio no, me lo mangio, ci penso io a farmi le verdure con le cose che mi piacciono di più, le altre te le do. Quindi la differenza fondamentale è nell'atteggiamento del cuore con cui si fa questa offerta. Questo è il principio generale del culto e del rapporto con Dio, che viene definito attraverso il termine culto. Culto è un presentare se stessi con per essere esaminati nella rettitudine del proprio atteggiamento. Bene, quindi esistono queste due possibilità e questo è ancora vero. Noi non portiamo qua agnelli, non portiamo verdure o altre cose del genere, ma veniamo qui noi, il cuore con cui potremmo offrire verdure o agnelli c'è lo stesso. E quindi dipende dal cuore con cui noi veniamo qua per far cosa. Veniamo qua effettivamente per considerare che la ragione della nostra presenza è onorare il Signore, ringraziandolo di quello che ci dà. Offri a Dio il culto della lode, dice la parola, in un'altra parte. Offri a Dio il culto della lode. La lode di quello che il Signore ci dà nella nostra vita e ci permette, da cominciare dal fatto di venire, di riuscire a venire. Allora, tutto questo comporta, se approfondito, un esame della nostra propria coscienza, approfondito per vedere bene con che cuore veniamo qua. Con che cuore veniamo qua. E il primo, significato di fondo di trovarsi insieme, qual è? È di, proprio questo, di onorare quella figura che non vediamo, onorare il Dio che abbiamo nel cuore e onorarlo insieme attraverso un atteggiamento. Il culto quindi è un rapporto personale approfondito come una coscienza silenziosa di come noi effettivamente diamo valore alla presenza di Dio nella nostra vita, presenza di vita che c'è, di Dio che c'è comunque, che la nostra vita siamo onesti, disonesti, furbi, sciocchi, non ha importanza, tutto, Dio comunque c'è. Allora, sta nell'uomo voler avvicinare il Dio attraverso una coscienza della sua posizione, che è scritta chiaramente da qui, dall'inizio, e muoversi con il meglio di quello che noi abbiamo. Non importa che portiamo cose, ma non, c'è o no un salmo, non so, mi ricordo mai se è 50 o 40, che dice, ma cosa mi offri delle bestie? Sono tutte mie, io quello che voglio... E offri, dice proprio lì, offri il Dio il culto della lode. Cioè, io voglio vedere che tu, mi aspetto che tu mi riconosca e che quindi ti muova più che altro da un punto di vista morale, da un punto di vista spirituale, meglio ancora, non tanto per le cose. Sì, va bene, si usano anche le cose perché dietro alle cose, è quello che ci ha dimostrato Caino, c'era un suo atteggiamento per cui ha preferito delle cose secondarie di valore, tra tutte quelle che aveva, e il meglio se l'è tenuto lui. E questo è un primo elemento fondamentale che dice: io vengo prima di te, non ti riconosco come primo e signore assoluto. Questo può tranquillamente verificarsi anche nella nostra vita per qualsiasi cosa si tratti, delle nostre cose. Noi le diciamo nostre, ma le abbiamo e le abbiamo avute perché il Signore ce le ha date. Il Signore vuole vedere che riconosciamo che ce le ha date per la sua magnanimità. E questo lo può riconoscere se noi gli facciamo nel nostro cuore, prendiamo meglio un atteggiamento che ci costa un po'. Ma perché in tutta la Bibbia poi si parla dei sacrifici? I sacrifici cosa sono? Uccisioni, morti. Quante migliaia di animali hanno ucciso gli ebrei nella loro storia? E invece allora di parlare di animali uccisi, parliamo di presunzioni uccise. Parliamo del nostro cuore che deve venire qua con... mi piacerebbe tenerlo, non so che cos'è, ma non è importanza, lo vorrei io, preferirei andare là anziché venire qua. Ma questo non è in se stesso un peccato, questa è la realtà del peccato nel nostro cuore come esseri umani, ma diventa peccato che incide sul nostro rapporto col Signore se questa cosa, che non ha importanza che lo ripeta, viene prima del Signore e ci fa svicolare, come per esempio fa tranquillamente, addirittura in maniera organizzata, la Chiesa Romana. La Chiesa Romana dice: ah, ma non è importanza se tu la domenica vuoi andare in vacanza o qui alla, puoi andare a prendere o fare la messa, ci puoi andare il sabato oppure ci puoi andare il lunedì. Ma vuol dire allora che in questo modo non c'è il Signore al primo posto perché ha detto: nel primo giorno della settimana voi offrite il culto. Se l'ha detto, quello è ciò che si aspetta. Noi per i nostri comodi, cioè cose preferenziali, non le primizie, preferiamo o riteniamo sia la stessa cosa, a noi in generale, non qui in questo caso, ma l'umanità è fatta così. Noi non sostituiamo il culto della domenica al lunedì o al sabato, perché lo manteniamo come data, ma il punto fondamentale è con che cuore a questo punto veniamo. Mattina adesso bisogna andare, è già abbastanza, non è la primizia, deve essere la primizia. E allora la primizia è come si esprime. Più tardi ne parleremo un po' per aspetti evidentemente che, parlando a tutti così, sono aspetti sostanzialmente secondari, faccio per dire, simili a quello che ho detto della Chiesa Romana, mettiamo il sabato anziché. Questi sono aspetti secondari, ma quello che mi interessa adesso capire, cioè farvi capire, riflettere insieme, è il motivo interno, che cosa rumina il nostro cuore per portarci a fare delle scelte che mettono noi stessi prima rispetto al Signore. Questo è il punto fondamentale. E allora, facendo riferimento evidentemente alla nostra parola, prendiamo inizialmente una parola che viene proprio dal Signore Gesù, quando è venuto qua come uomo e quindi si è comportato come rappresentante assoluto e perfetto di questo rapporto con il Signore. Sì, andiamo in Matteo 4, dove c'è la famosa, ben nota tentazione che il demonio... con la quale il demonio aggredì il Signore, perché sapeva il demonio esattamente che cosa era venuto a fare, sapeva qual era il fine per cui era lì e che se avesse sbagliato quel fine avrebbe vinto lui, il demonio. E allora ha tentato subito di farlo inciampare. E allora leggiamo in 4:10, Matteo 4, versetto 10, che è al termine della tentazione, dice il versetto 9, dice il maligno: tutte queste cose io te le darò se prostraendoti tu mi adori. Allora, tutte queste cose, anche noi, capita anche noi che ci sono delle cose per cui ero in ritardo, devo andare qui, fino là, Allora lasciamo stare i dettagli. Però al versetto 10 successivo, allora, cioè di fronte a questa aggressione, tentazione da parte del maligno, ha risposto in questo modo: va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore, il Dio tuo, e a Lui solo rendi il tuo culto. Allora, adora e solo, a Lui solo rendi il tuo culto. Si potrebbe dire, ma culto, e se io vado alla partita è un culto? Sì, è un culto, perché si va là per dare un valore di soddisfazione personale, che se non vado alla partita sto male. Dovrebbe essere diverso: se non vado al culto, quello vero, per il Signore, come siamo noi in questo momento, sono assolutamente paralleli, perché culto non è la forma di cui stiamo dicendo, la forma è l'espressione, ma qui si sta parlando del motore che origina l'atteggiamento interno per costituire il culto. Altrimenti è un culto che rimane tal quale nella forma, ma nella forma il Signore non interessa. Era quella con cui si è presentato Caino, forma, no? E comunque anche con Caino, ricordiamocelo bene, l'ho detto anche un'ultima volta di recente, anche con Caino è stato largo, non l'ha spedito via, tu non hai offerto nel modo giusto, via. No, è andato a cercare di recuperarlo, di farlo riflettere, di farlo tornare indietro, e ne parlavamo appunto, per due volte c'è andato. Ma Caino ha detto no. Allora, c'è una parte della parola in cui si dice tutto questo, il Signore lo fa 2-3 volte. Cioè, Giobbe, è una spiegazione che Eliù dà a Giobbe. Allora, è chiaro che se il Signore fosse così rigoroso per ogni minimo peccato, potremmo sparire tutti subito. Ma voglio dire, ci sono degli punti fondamentali per cui il Signore non può permettersi di largheggiare sempre. Poteva fermare anche Caino quando questo ha deciso, dopo la seconda volta, di andarsene per i fatti suoi, ha chiamato suo fratello, poi l'ha ucciso. Il Signore poteva fermarlo, ma non può fare l'accattone di qualche cosa che si merita per il suo valore, per la sua opera, per i piani che il Signore Dio ha fatto quando ha creato l'uomo. E questo è il senso di ciò che dice anche Eliù a Giobbe. Ci sono dei punti fondamentali, il Signore 2-3 volte, ma se poi insisti passi in una categoria fissa, diciamo, irreversibile, che è l'empio nella più profonda manifestazione, l'empio, quello che proprio ha voluto uscire dalla comunione con il Signore, la sua apertura. E se Matteo dice questo versetto, facciamo un bel salto lungo, andiamo in Apocalisse, cioè rivestiamo l'inizio e la fine di questa epoca per la quale il Signore è venuto dedicatamente a noi. E vado in Apocalisse 14, forse è meglio prima in un'altra. Beh, prendiamo, ne ho 3 di citazioni, ma le faccio un po' di confusione l'una con l'altra. Quindi, allora, una 10, 25, 26, cos'è che dice questa parola? No, 10, 25, 26, infatti, sbagliavo, è negli Atti. Apocalisse 14, ecco. Adesso i miei appunti scritti con grafia rapida, non riesco neanche a leggerla io. Allora Apocalisse 14, versetto 10, dice, dove è qua? Non mi torna, deve anche venire via, ok. No, non è la citazione più appropriata, scusate. Ecco, allora, spostiamoci su 19, sempre in Apocalisse 19:10, e dice, partendo addirittura dal versetto 9 che ci completa, l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse, queste sono le veraci parole di Dio. E io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse, guardati dal farlo. Sto dicendo che se ho citato prima le passioni della partita della musica qui e là, il punto più elevato che offende Dio è sostituire il culto di adorazione che è dovuto a Lui, al Signore, al Creatore dell'uomo, che è la sua creazione più assoluta, più profonda di valore, perché l'ha fatto per essere suo figlio, per essere suoi figli, riferendomi a noi tutti, e prostrarsi davanti a un uomo vuol dire fare in qualche modo la peggiore delle offese. Perché le cose sono cose, le passioni interne possono essere quelle, ma prostrarsi davanti a un uomo, come se fosse Dio, è cosa proprio che gli fa orrore, non ne vuol sapere. E anche qui pensiamo un attimo a quante sono le manifestazioni di questo tipo che vediamo in giro anche qui nella nostra Italia, perché la Chiesa di Roma fa così. La Chiesa di Roma fa così. O dare il bacino.
Andava bene anche 14:9 nella storia dell'adorazione della bestia.
Vabbè. Comunque, ho voluto solo spostarmi così violentemente perché l'Apocalisse è Apocalisse, ma perché ci sono questi passaggi che ci mettono in evidenza quanto è possibile che l'uomo sia falso. Guardati bene dal farlo. Io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio! Adora Dio, io sono il tuo conservo. Poi che io sia colonnello e tu sia maresciallo, è la stessa cosa. Rimaniamo nel rango dei conservi. E quindi siamo pari. Non ci sono degli aspetti organizzativi della vita in cui bisogna che uno faccia delle attività e abbia delle responsabilità e un altro le avrà diverse. Però il principio rimane che quando ci si sposta verso l'altro siamo esattamente tutti uguali. Perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Torno indietro e vado a guardare bene bene che ho scritto prima di citarvelo. Comunque sono in Atti. Atti al capitolo 18 segnato e al versetto 13. No, è 18, 13. No, non so perché ho scritto tutte le cose sbagliate. Comunque, il senso di questo lo trovo da un'altra parte, nella parola, e lo troviamo nella conversione di Cornelio, no? Quando ecco, quando Paolo, chiamato attraverso l'opera del Signore che l'ha mandato a prendere, l'ha portato lì senza sapere dove doveva andare, con cosa doveva fare, ma poi gliel'ha evidentemente detto. E sono quindi al 10 degli Atti 10 e ci troviamo di fronte a una situazione in cui quelli che ricevettero Cornelio e i suoi soldati, o anche i suoi amici conoscenti che aveva inviato, perché aveva nel suo cuore uno stimolo di onestà di cuore, di capire che c'era qualche cosa di diverso da quello che normalmente era la vita di quei tempi, di quei giorni, e che si stava verificando. Sono al versetto 28, direi, forse anche un po' prima, sì, 20-25. E come Pietro entrava, Cornelio, fattogli si incontro, gli si gettò ai piedi e l'adorò. Adorò. Ma Pietro lo rialzò dicendo: levati, anch'io sono uomo. Lo stesso discorso di prima, sono un uomo diverso, ma sono come categoria appartenente all'umanità, e tutta l'umanità è sotto, è sottoposta a questo tipo di rapporto con me. L'adorazione viene soltanto verso di me, tra l'uomo e Dio. È l'uomo che riconosce un atteggiamento di superiorità assoluta, ma non superiorità nel senso di oppressione, superiorità nella potenza del rapporto di quello che ci mostra la creazione tutta attorno a noi, dell'atteggiamento che ci chiede nella nostra vita, ma soprattutto specialmente verso di Lui. L'adorazione, mettiamolo bene in chiaro nel nostro cuore, è qualcosa che è la espressione più elevata della nostra considerazione, fiducia, amore, attesa di protezione, giustizia da parte del Signore. Allora, con questo sto mettendo insieme un poco di elementi per stabilire una cosa: ma quanto noi siamo effettivamente coerenti con ciò che il Signore ritiene adorazione, e quando in particolare? Oggi, cioè quando ci troviamo insieme. C'è evidentemente l'aspetto personale, perché non è che l'adorazione sia soltanto di tipo personale, e quindi può esserci in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi giorno della settimana. Ma qui si sta parlando del culto della Chiesa come corpo. E il culto noi l'abbiamo organizzato da tempo in questo modo, cioè ci troviamo 3 giorni alla settimana, ma il culto essenziale è quello della domenica. Perché la domenica? Perché quello è esattamente stabilito dalla parola. Invece del martedì non parla, e nemmeno del giovedì. Quindi questo è il contesto, quello della domenica mattina, quello che stiamo svolgendo adesso, per esprimere il culto al Signore, secondo un suo ordinamento. E questo fin qui, per quello che ho appena detto, è formale. Ma non è culto se non c'è il nostro cuore, se il nostro cuore è da Caino, per capirmi, capirci evidentemente. Vuole un cuore da Abele. E quindi torna a dire: offri a Dio il sacrificio della lode e paga all'Altissimo i tuoi voti. Sono invocazioni, meglio, raccomandazioni che il Signore fa, sono sparse in tutta la parola, dall'inizio alla fine, in una forma o nell'altra. E allora, perché ci chiama l'uomo a questo culto, al culto in generale? Fate un attimo di parabola, immaginare quando è partito Abele e Caino. Come mai Abele e Caino erano sulla terra, coltivavano con la fatica, col sole, con la notte, le difficoltà, eccetera? Come mai? Perché erano lì? Come mai non sono nati? Sono nati lì, sì, è vero, ma i loro genitori non sono nati lì. Non sono nati in quel contesto, sono nati in un altro contesto. E poi, siccome hanno fatto una cosa offensiva, profondamente offensiva, la peggiore che si poteva fare nei confronti di Dio, sono decaduti a un livello decisamente più basso, ma non sono stati abbandonati. Dio era lì, gradì gli agnelli di Abele e non gradì le verdure di suo fratello Caino. Ed è anche spiegato nelle parole che il Signore andò a parlare con Caino e gli disse: ma scusa, se tu non fai bene, non è che ti posso recuperare? Leggiamo queste parole, le leggo io, esattamente come le ha detto. E l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il tuo volto? Se fai male, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Allora, prendiamo quest'ultima fase qui. L'analogia fra il comportamento di Caino e il nostro nel rapporto con Dio l'abbiamo già fatta, ma non ho detto però queste ultime parole. Se fai bene, dice, tu, si può rialzare, se fai bene non rialzerai tu il tuo volto, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E noi lo dobbiamo dominare, siamo nella stessissima condizione, facendo quello che facciamo. Non parliamo di verdure o parliamo di animali, ma parliamo di mille altre cose. È la stessa cosa, il peccato c'è, ma il Signore ci ha detto lo devi dominare, lo devi dominare. Quindi vuol dire che si può, ma perché questo dominio sul peccato prenda corpo, io devo, e devo in base a cosa? Devo volerlo! Devo volerlo, non sono capace io di dominarlo, però lo posso voler dominare e a questo punto nasce automaticamente la invocazione: Signore, io non ci riesco, però voglio. E allora il Signore opererà, è quello che avrebbe dovuto fare, potuto fare anche con Caino, ma non l'ha fatto perché lui ha detto no, proprio me ne vado. Allora, voglio con questo sottolineare quanto è importante che noi viviamo il culto, non come la passeggiata domenicale che io e forse molti di voi hanno fatto per anni andando al culto, chiamiamolo così, proposto e coltivato dalla Chiesa di Roma. Allora, a questo punto penso che mi riesco ad avvicinarmi all'adorazione. Perché adorare? L'adorazione che ci chiede il Signore è in relazione a quello che abbiamo fatto, a che cosa aveva pensato, ha pensato e ha realizzato nel suo primo passo di partenza per noi, e finché ha fatto le cose lui andava tutto bene. Ma se voleva avere dei figli come vuole, non può avere dei figli che fanno i loro comodi a fronte di un padre che è il Signore. E quindi cosa ha fatto? Giustamente ci ha messi alla prova. Ci ha messi alla prova, ci ha lasciato una libertà assoluta, nel senso che non ha inciso per nulla sulla nostra volontà. Ce l'ha data la volontà come oggetto potenziale che dobbiamo usare perché è una caratteristica di Dio. Una caratteristica divina, e infatti viene prima del peccato. E adesso ho detto, se tu sei mio figlio dovrai usare questa libertà che chiamiamo volontà. Se non l'abbiamo usata siamo decaduti, e l'abbiamo usata non per riconoscere la nostra provenienza, la discendenza da Dio, ma per riconoscere un qualcun altro, di cui a quell'epoca penso non fossero noti altri dati diversi, se non che quello era il tentatore, colui che aveva tradito volontariamente il Dio, perché era stato creato angelo, il più forte, il più potente, il più meraviglioso degli angeli. Allora, ci ha messi di fronte, Signore, a una posizione in cui noi siamo chiamati veramente a prendere una decisione. La ritraduco in termini semplici, ma vogliamo fare l'Abele o il Caino? Ed è una possibilità di mille volte al giorno, ma fermiamoci al culto. Quindi, l'adorazione è solo per Dio, e il culto, particolarmente quello di adorazione come quello della domenica, deve essere ripieno nei nostri cuori del tipo di stima, di valore, di apprezzamento, di sottomissione che Dio ci chiama nei suoi confronti da parte di ciascuno di noi, e che non è il semplice fatto di trovarsi in un posto e parlare assieme o pregare assieme, ma come vado in quel posto, cosa voglio fare, perché ci vado. Quante volte succede che noi arriviamo, è una domanda generica senza risposta perché non la chiedo, ma come arriviamo noi al nostro culto? E ciò che Remolo diceva tanto spesso, ma se arrivi al culto trafelato, carico delle ultime cose di cui tu devi occupare, non sei preparato a ricevere una vera comunione con me. Alzati un quarto d'ora prima, non lo so, ma fai in modo che tu quando arrivi qua, arrivi con un cuore aperto a ricevere quello che solo io ti posso dare. Offri a Dio il culto della lode. E questo è in qualche modo ancora richiamo a quello che ho detto prima. Il culto antico prevedeva morte. Cioè, muori un po' a te stesso prima di venire qua, non essere affannato all'ultimo minuto, carico di adesso poi quando esco dal culto devo andare qui, andare là. Cioè il culto deve avere veramente una posizione di autenticità, di valore, di totalità centrale del valore. E se manca questo non è adorazione, oppure è un'adorazione falsa. Quindi l'adorazione deve esprimere in sostanza la fiducia nei confronti di colui che adoriamo. Ma ne dico un po', ma non solo questo, ma un ruolo primario, una volontà di servizio, servizio nel senso se mi dice questo, mi chiede questo e lo faccio. Un timore, che non è paura, timore è rispetto soprattutto. Un'altra cosa che esprime l'adorazione è lo stato di sicurezza o di protezione che il Signore ci assicura. Il rispetto, sentirsi bene con, il bisogno di comunione con, perché quando uno è ricco e gioioso, parliamo di gioia normale, sta volentieri con altre persone che sono gioiose, addirittura un trasmettitore. E qui non parliamo direttamente di gioia corrente, ma parliamo di comunione fraterna. Allora, in sostanza, il culto vuole riconoscere posizione primaria di valori che soddisfano la nostra persona, avendo per centro il Signore Gesù. Che differenza abbiamo noi in noi stessi per quanto riguarda la nostra costituzione? Quali altri esseri viventi hanno l'anima? L'ha data solo a noi. Ed è un altro valore in più. Noi sì, possiamo dire, ah ma guarda com'è intelligente quel cavallo. Sì, riuscirà a fare qualche cosina, anche, ma non l'ha trattato come ha trattato gli uomini, l'uomo. Fa immagine e somiglianza, ma il cavallo è immagine e somiglianza del Signore, ma no, è nemmeno una qualsiasi altro animale. E sto prendendo il rango della creazione più elevato subito sotto quello dell'uomo, perché subito di sotto all'uomo l'ultimo gradino della creazione è stato il mondo animale. Sotto questo c'è quello vegetale e andiamo via così. Ma tutto questo è perfettamente al servizio del Signore con una autonomia limitata che gli è stata data. Si addestrano anche gli animali a fare sempre le stesse cose, va bene, ma sono sempre quelli lì. Mentre noi ha dato un'altra cosa, ha detto facciamo la nostra immagine e somiglianza. Somiglianza, l'immagine è una... Vuol dire che non è esattamente nell'immagine, è esattamente quello, ma è fatto a somiglianza, ha degli elementi essenziali che ne riportano la discendenza. La prima di queste è l'intelligenza. E un'altra è la volontà, di cui abbiamo detto prima. Sono caratteristiche che caratterizzano, scusate, un gioco di parole sbagliato, ma... La nostra somiglianza, la nostra immagine e somiglianza, l'intelligenza è un dono di Dio, è un carattere che ha Lui. Bene, allora, se noi abbiamo coscienza di questo livello a cui con cui siamo stati creati e con quale prospettiva, che adesso non ritorno a dire, ma ultimamente l'ho detta spesso, di che la creazione dell'uomo a immagine e somiglianza, è qualcosa che il Signore ha concepito per un piano di vittoria, di avere dei figli, ma proprio figli, che però è andato, sta andando come sta andando. Va bene, allora, però gli elementi essenziali, che sono l'anima o il cuore, ci sono stati lasciati, il Signore non ci ha abbassati a un livello inferiore. Noi ci siamo messi a un livello intermedio, per cui siamo come il pallone che prende i calci da tutte le due squadre, nel senso che abbiamo il Signore che ha un'attesa da parte nostra, un desiderio di vedere che, ma nello stesso tempo abbiamo letto prima la tentazione di Gesù, qualcun altro che vuole impedire questo il successo di questo piano, e noi ci siamo in mezzo e dobbiamo prendere una decisione che è una decisione di fondo, che per noi è quella che chiamiamo la conversione, cioè un momento particolare della nostra vita in cui la luce dello Spirito Santo ci dà una folgorazione più o meno profonda. Classica è quella di Paolo, che andava a fare il vendicatore del suo culto legalista ed è stato bloccato in una maniera che tutti conosciamo, non ritorno a riprendere, però è stato un suo momento assolutamente speciale. Paolo ha fatto così e noi non so se abbiamo fatto così. Di fondo, nel principio in cui lo vede il Signore, nel suo amore, ha dovuto essere così, perché se fosse solo così non sarebbe una vera rivelazione del Signore. Però vedete che anche noi, ciascuno di noi, quando si è convertito, non aveva la presenza, la coscienza e il valore del significato dell'opera del Signore Gesù. L'abbiamo maturato, però è maturato su un germoglio che era sano. Bene, allora, con tutto questo noi ci troviamo a dover affrontare questa vita di contrasto, perché abbiamo fatto parte in Adamo di quella ribellione che egli ha perpetrato, in sostanza. Ce la siamo andate a cercare, perché potevamo non farlo. E con quali mezzi noi possiamo oggi affrontare la vita da credenti che hanno ricevuto una rivelazione personale? Cioè, c'è stato un cambiamento di base? Con quali mezzi? Uno dei mezzi, o forse il più necessario di questi mezzi, è la volontà. La volontà è quella che il Signore ci ha dato ed ha lasciata libera, non ci ha messo le mani, voleva una soluzione, una scelta personale fatta indipendentemente da stimoli esterni. Ed è per questo che gli ha fatto vedere la sua parte e poi ha permesso che il maligno gli proponesse la sua, per lasciarci completamente liberi, perché se non avesse fatto questo, avrebbe, come dire, preformato dei figlioli in cui non c'è la caratteristica essenziale che in Dio è della volontà. Ricordiamoci, altre volte l'ho detto, che la volontà è un'espressione fondamentale della capacità e della personalità di Dio. Ha detto sì alla luce, la luce è venuta, ha obbedito subito, e quante altre cose ha fatto. Il grado di possibilità della volontà è diverso, ma il principio di volontà è uguale, ed è una caratteristica essenziale dell'uomo. A nostra immagine ci ha dato la volontà, che è senza quella saremmo come sono sostanzialmente gli animali. E non è un disprezzo, ma hanno un meccanismo dentro che si comporta sempre allo stesso modo e reagisce o così o cosà. E poi noi non sappiamo esattamente com'è, perché vediamo oggi questi meccanismi che ci sono ancora, o ci sono dei residui. Ma oggi però gli animali sono sottoposti al peccato, perché noi siamo stati creati dal Signore in autorità sul mondo creato. Il mondo creato comprende la terra dove viviamo, comprende la parte vegetale e la parte animale. Questi sono tutti sottoposti, quindi quando noi abbiamo peccato abbiamo regalato il comando, cioè la regia, il possesso di tutte queste cose al maligno. E quindi tutti gli animali non sono nella condizione originaria, e così come non lo sono, non è la parte vegetale. Stelle fuori, quelle sono fuori, ma la parte terrena invece è così. E difatti dov'è che si sta estendendo il male dovuto alla nostra presenza, perché lo portiamo in giro dappertutto? Si estende agli uomini, agli animali e alla terra, perché questo era il nostro regno. L'abbiamo regalato e lì le cose vanno come colui che ha ricevuto il regalo. Sto solo dicendo queste cose che sembra siano fuori dal pensiero di base che vi ho già espresso ed è quello del culto, ma queste cose invece sono la conseguenza di non avere capito qual è il nostro rapporto col Signore. Allora, se diciamo di essere credenti e siamo stati rigenerati in Cristo, ed è vero, non metto il dubbio di nessuno, ma tutti quanti siamo però in un percorso nel quale il fondamento deve comunque essere il riconoscimento continuo di colui che ci ha permesso di poter essere rigenerati e riportati in una posizione che è simile, anzi per altri aspetti diventerà superiore, a quella di partenza. Quindi se il nostro culto non esprime gratitudine, non esprime altri aspetti che sono un'umiltà, non esprime veramente che noi vogliamo riconoscere il Signore come il primo, noi facciamo un culto più o meno zoppo. Allora ci sono mille cose, adesso ne parleremo un momento, di pratica, di dettaglio, che esprimono quanto noi effettivamente abbiamo nel cuore questo principio. Anche se queste cose che adesso dirò sono in realtà al di sotto come rango di quello che è veramente il nostro cuore. Qual è veramente la coscienza di cosa siamo stati capaci di fare verso il nostro Creatore? Che pure poteva prendere semplicemente, darci una pedata, ma vabbè, rifaccio tutto. Ma non l'ha voluto fare, non l'ha voluto fare. E ha provveduto a questo lungo, difficile cammino dell'umanità perché si rendesse conto di che cosa è capace l'umanità. E lo stiamo anche vedendo in termini distruttivi generali. E poi, secondo, facesse una continua scelta durante la sua vita per rendersi conto di chi è agli occhi di Dio. Ma quanto tu, io siamo coscienti del valore che Dio ci ha dato? Ma quando diciamo, cantando o parlando correntemente, che noi siamo stati riconciliati con Dio attraverso il sacrificio di Cristo, ma pensiamo bene cosa vuol dire? Dobbiamo avere una coscienza rispettosa, profonda, e quando facciamo il culto della domenica mattina, come adesso, che è il giorno che il Signore ha destinato a questo, dovrebbe essere un tempo che spendiamo veramente presi, ripieni di questi aspetti di coscienza di chi siamo, da che cosa eravamo, da quale destino il Signore per quale destino ci aveva avviati, e che noi gli abbiamo troncato per volontà, l'abbiamo fatto appositamente, abbiamo fatto una scelta, e il Signore con questo non ci ha dato una pedata, ci ha cercati uno per uno. Se avessimo aderito cioè fatto la scelta giusta in Adamo, tutta quella cascata che oggi è stata quella del peccato probabilmente sarebbe stata una cascata in cui il peccato non c'era, questo di sicuro, ma in quale modo l'avrebbe svolto non lo so. Quindi noi abbiamo veramente offeso in Adamo il Signore, e però il Signore ha le braccia grandi da riaccogliere tutti sempre nel stesso punto di partenza, che è il Signore Gesù. Perché si chiama il secondo Adamo? O il secondo uomo, cioè scusate, il primo si chiama il secondo uomo vabbè, quello che dice Prima Corinzi 15, parla di questo fatto, perché così come a causa di dell'atteggiamento del primo uomo, di Adamo, si è aperto questo baratro, Romani 5, dell'umanità, sempre in un secondo primo uomo ha ripreso un abbraccio e ha ristretti tutti di nuovo sullo stesso punto. Però per volontà siamo usciti, per volontà se noi rientriamo, ma è una scelta personale a questo punto. L'aro è una scelta di discendenza, qui diventa una scelta ancora di discendenza, perché è sempre lo Spirito Santo che si innesta, prende luogo, prende parte, entra nel nostro cuore su una nostra scelta che è volontaria. Avevo degli altri appunti, ma mi sembra che il punto essenziale sia stato illustrato. È avere un atteggiamento di leggerezza, anche solo di leggerezza nel culto domenicale, quello che il Signore ha raccomandato. Come si fa a dire che è un culto quando nel nostro cuore ci sono mille altri pensieri, atteggiamenti, scuse, giustificazioni, ma io sono arrabbiato, vabbè, ok, prega il Signore. Allora passo a direttamente a leggere alcune cose che sono di tipo pratico, dell'atteggiamento pratico da parte nostra nel culto. E secondo voi Dio è ordine o caos? Ordine. Allora vuole che da noi ci sia un atteggiamento di ordine che viene da una coscienza di ordine. Quindi prendiamo un po' delle cose che succedono a tutti, o di più o di meno, e che fanno pensare a una leggerezza nell'andare al culto, nel prendere parte al culto. Il culto è un rendimento di grazia essenziale verso Dio per quello che ha fatto per noi, ce l'ha proprio comandato, ce l'ha raccomandato. Ma guardate quegli zucconi, chiamiamoli così, degli ebrei, quanti milioni di bestie hanno ucciso, perché avevano questa idea di sacrificio e l'hanno trattata male. Perché poi li uccidevano, uccidono gli animali e basta. Come noi possiamo dire, mi sono seduto nella mia solita poltrona e ho sentito, parlato, cantato. No, non va bene. Deve essere una partecipazione spirituale, morale della nostra persona. Quindi, leggo alcune cose. Qualche anno fa, Sauro, siete andati in Inghilterra, avete cercato una certa chiesa, volevate andare, Sauro voleva andare in una certa chiesa, e mi ricordo che ha raccontato che avete preso un taxi, se non sbaglio, per andare in questa chiesa, e siete arrivati là che a causa di traffico o qualcosa del genere era appena chiuso, finito l'ingresso, ma era chiuso, porta chiusa. Perché? Perché gli inglesi sono puntuali, va bene, ma noi possiamo essere puntuali però, Non c'è impedimento, c'è la volontà di farlo. Poi ci sarà anche il giorno, come è successo a loro, che il taxi, il traffico sono arrivati in ritardo, va bene. Quindi, rispettiamo gli orari, è dalle 10, la chiesa è aperta, c'è sempre qualcuno, è sempre aperta. Voglio dire che non è mai successo che alla domenica uno arrivi qua alle 10 e la chiesa è chiusa, è aperta, però riempirla dipende dal fatto che noi lo vogliamo fare. L'altra cosa è che fa parte del tempo successivo, cosa facciamo? Siamo tutti in orario, poi cosa facciamo? Cioè, va bene essere in orario, ma ci vorrà anche un cuore che è contento di essere arrivato in orario, di fare esprimere il contenuto che è quello interiore della ragione per cui è venuto. Perché se vieni qua per fare i giochettini, i disegnini, dal gomitata, qualche risatina, non sto bene, non sta insieme, non è così. E infine il fatto, no, senza infine, altro fatto Oggi siamo tutti qua seduti, mi fa piacere, però ci sono dei giorni in cui si vede un discreto movimento, vado, torno, esco qui là, c'è necessità, va bene, ma guardiamo quanto è vero che ci siano delle necessità. Io ho fatto un cambiamento per quanto riguarda la distribuzione del pane e del vino, che avevo già fatto insieme ai fratelli a suo tempo, circa 6 mesi fa. Però siccome ci sono dei ruoli da dare, quelli che vanno distribuiti per la partecipazione di tutti i fratelli a turno, mi hanno costretto spesso andare a dire fai tu questo e quest'altro, il che non sta bene perché faccio del disordine. Allora ho detto ragazzi facciamo diversamente e consegnerò a ciascuno che è coinvolto una specie di cartellino mensile in cui ci sono, tu la domenica tale leggi la parola, tu la domenica tale fai la preghiera, tu qui e tu là. E da evitare che ci sia del movimento attorno, se no anch'io faccio il disordine. Allora, se questo l'ho spiegato, anche gli altri, anche voi, anche tutti quanti, non facciamo dell'andare avanti e indietro, che né grandi né piccini, seduti, tranquilli. Evidentemente salvo necessità cosa. Un'altra cosa è se il culto è dalle alle c'è il fischietto del capostazione perché parte il treno, c'è un treno che arriva, c'è anche c'è di nuovo il fischietto per andare via, ma questo fischietto deve essere come quello d'entrata, c'è un fischio di amore che uno sente nel cuore. Quindi anche salvo casi di necessità, qualche volta ho visto te Marinella che hai dovuto uscire, ma avevi il turno che ti chiamava per il lavoro, va bene, ma se non ci sono delle cose oggettive di impegno, stiamo qua, anche se passano 30 secondi, 2 minuti, 5 minuti di più, ma siamo qua venuti qua perché siamo venuti per onorare il Signore, così andarsene via. Organizziamo le cose, che ci sia uno spazio per l'eventualità che uno... e che il culto duri qualche minuto di più. L'altra cosa è l'atteggiamento e la posizione. Se qua ci fosse il Signore, staremmo così? Oppure come si vede? Ma come? Un decoro ci vuole. Ma questo non è per fare il puntiglioso, ma pensiamo a chi siamo di fronte. Non lo vediamo, ma lo dovremmo vedere col cuore, che è ancora peggio nel senso del rigore, che vederlo fisicamente. Quindi il modo di stare seduti, stravaccati, altra cosa, il vestiario decoroso. Quest'estate ho fatto alcune puntate e ho visto che c'è stata una risposta, mi ha fatto piacere. Un'altra cosa. Dopo quello che ho cercato di spiegarvi, il valore che il Signore ha dato al culto, che preghiere facciamo? È un culto di lode e adorazione. Non è il tempo di richiesta, è una sorta di volontaria partecipazione anticipata al regno del Signore, alla sua presenza con noi. Quindi tutto quello che viene a costituire... che costituisce le preghiere, deve avere questa impronta. Ma i 24 anziani di cui si parla in Apocalisse, cosa facevano? Buttavano la corona ed erano anziani coronati, come noi siamo figli, esseri umani coronati, noi che siamo figli. Dice, lancia la corona, buttati a terra. In quante occasioni, l'abbiamo letto qua anche, dice, rialzati, io sono tuo conservo, non sono superiore. Allora questo si deve esprimere attraverso un'impostazione di preghiera che sia di lode e di adorazione e di gioia, per cui a questo punto e le preghiere e anche i canti devono essere un po' inquadrati. Dicevo ieri coi fratelli che io ho sentito qua in domenica mattina richiedere quando di nuvole nere. Oh, ma quando vuole la domenica mattina? Oppure, altro, bisogno di te sempre. Ma sei al culto di anticipazione, la primiera di quello che sarà nel cielo, ma queste preghiere non vanno fatte. Nel nostro inario, quello che ormai non si usa più, ma quello nel libro grosso, sono tutte elencate le preghiere, con il loro titolo ovviamente, ma centrate per argomenti. Ce ne sono una cinquantina di inni di lode. Abbiamo degli altri inni che non sono scritti lì, li abbiamo scritti in termini diversi, in libricino di qui, libricino di là. Vedremo di fare in modo che anche tutti gli altri inni che poi sono stati aggiunti rispetto a quel libro lì, che è di 50 anni fa, non lo so, da facilitare, anche se il cuore dovrebbe dirlo, da facilitare l'inno, la chiamata di inni appropriati. E per quanto riguarda le preghiere, le preghiere dovrebbero essere non personali. Sono qua perché sono parte del corpo e come corpo adoro il mio Dio. Quindi chiedo qui, faccio là, ma togli l'io, facciamo al plurale, e sia una partecipazione gioiosa di tutti allo stesso modo. E quindi anche la personalizzazione delle preghiere non è corretta. E l'altra cosa è che le richieste, anche quelle, sono fuori, non è più richieste, è anticipazione della comunione del cielo. E poi, ecco, l'altra è lo spazio alla preghiera. Cioè, vediamo di fare preghiere non troppo lunghe, ma non per il gusto di accorciarle, ma per permettere che quella gioia che dovrebbe essere in noi si esprima. Ma quando la nostra squadra vince la partita, che facciamo? Esultiamo, cantiamo. Allora questo dovrebbe essere in qualche modo, e lo è per degli uomini che corrono dietro una palla, insomma, non può esserlo per il Signore che ci ha redenti con quel che gli è costato. I bambini, evitiamo di lasciarli crescere fuori da questo binario, naturalmente con l'adeguamento opportuno. Hanno una maturità diversa, ma lo eravamo bambini anche noi. E una volta parlavo con te, Vincenzo, mi hai detto che ne hai fatte da bambino. Allora, adesso però sei un uomo pacato, che ha delle responsabilità, eccetera. Allora, vediamo però di instradarli a questo. Quindi i giochini, non facciamo i giochini, siamo qua per adorare il Signore, i disegnini, oppure gli scarabocchi, insomma, qualche cosa. Se poi ci sono gli altri macchinini, peggio ancora. Oggi il mondo è fatto così, ma anche i bambini devono crescere con la stessa coscienza, e sta a noi, genitori, a mantenere il controllo di questo tipo di crescita. Un'altra cosa, mi ha raccontato un personaggio che è qua presente, che nella sua chiesa, parlo di Daniel, che quando qualcuno arriva in ritardo, sta seduto in fondo. Cioè, non è corretto che uno arrivando in ritardo faccia tutta la camminata, il defilé, per andare al suo posto. Stai là, aspetti là in fondo, poi la volta prossima ti correggerai. Le sedie extra fila in fondo, ne abbiamo tre o quattro, che ragione hanno effettivamente? Allora, se c'è un gruppo di persone, qualsiasi posto, che stanno facendo qualcosa, chiacchierando, eccetera, e io sto un po' più in là, ho comunione con quelli, il mio cuore effettivamente. C'è qualcosa che non va. Se mi separo, vuol dire che c'è un feeling, che bella parola, che non è così pulito. Allora, sto lì perché ho bisogno del respiratore della finestra vicina perché sono malato. Va bene, ci stai, ma se non ci sono delle ragioni oggettive, siamo chiamati a avere una accettabilità gli uni degli altri. Separarsi è sempre in qualche modo mettono un ostacolo di comunione che non si legge forse, ma nel cuore in fin dei conti c'è un motivo che è un motivo di io, il Signore non lo vuole io. Voglio, il Signore dice io sono io e voi siete i miei figli e quindi ascoltate me. Le comunicazioni, sono già in ritardo, vanno limitate un po' allo stretto necessario per capirsi e normalmente delle comunicazioni che hanno un valore trasversale. Le comunicazioni piuttosto personalizzate, beh, le facciamo in un altro contesto. Se no, se tutti dobbiamo raccontare, o riteniamo opportuno raccontare a me è successo questo, a me è successo quell'altro, allora facciamo il banco delle lagnanze, il banco della presunzione, perché uno si fa vedere anche raccontando di se stesso. Mentre è il Signore. La citazione delle assenze. Il fratello e la sorella assente per questo e quest'altro. Facciamo attenti a non farci carico pubblico di dire qualche cosa che quello mi ha detto, ma noi non siamo mica sicuri di quello che ha detto. Se quello l'ha detto perché voleva essere coperto e fare le cosine sue, e io lo racconto qui, io mi faccio partecipe della falsità di quell'altro. Quindi non prendiamo alla leggera il fatto di dire assente perché per questo e per quest'altro. Se è vero, è vero. Ma se diventa in realtà un modo per dribblare, come si suol dire, non va bene. E non lo dico perché me lo sono inventato, ma perché in taluni casi me ne sono accorto. Quindi sono incaricato di essere un tuo fratello, io sono tuo fratello in Cristo. E in Cristo abbiamo creduto e Cristo non mi accetta che dica, che faccia, come si dice, non doppietta, vabbè, con te, dicendo una bugia alla Chiesa. Non sta mica bene, Quindi guardiamo anche questo tipo di aspetto. Quindi non essere strumenti di menzogna di cui furbescamente si serve il maligno. È un altro aspetto che adesso è migliorato, devo dire, ma anni fa... In relazione alla presenza di alcune persone così caratterialmente, c'erano chiacchiere durante il culto, e risolini e battutine. Guardiamoci per piacere, siamo davanti al Signore. Teoricamente siamo venuti per questo, per onorarlo, le battutine, facciamo le cambia testa da tutt'altra parte. E di solito le battutine sono delle sfottiture di qualcuno o di qualcosa. Non dobbiamo cadere in queste sciocchezze. Il maligno ci proverà, ok, d'accordo, è il suo mestiere, però noi possiamo resistere e dire no, come il Signore ha detto no. Siamo suoi figli, del Signore Gesù, in questo caso siamo fratelli. Ma se il nostro fratello che ci porta allo stesso padre ha detto no sulla base di una decisione volontaria, noi dobbiamo provarci. Sarà una volta che non ci riesco, la coscienza me lo dirà, a casa posso chiedere perdono per aver fatto questo sbaglio. Ma la nostra volontà, lo torno a dire, deve guidarci, perché il Signore ha fatto tutto per autonoma volontà. Non è stato costretto dal padre. Non è stato costretto, è stato un programma che hanno portato avanti insieme Padre, Figlio e Spirito Santo, ma al momento opportuno, quello tragico là del Getsemani, Gesù ha avuto un colloquio col Padre, al quale ha dovuto confessare, se fosse per me non lo farei, ma per l'obbedienza io sottopongo la mia volontà, la prendo a stracci e la butto lì per farla tua. E per quello... E ha fatto questo a fronte di ciò che si sapeva che gli sarebbe successo, oltre al fatto che aveva già dovuto umiliare la sua natura divina mettendosi in uno scafando di un corpo, quindi del peccato. Vediamo, credo che ci sia un ampio campo per riflettere, ciascuno di noi nei nostri casi, quindi in tutte le manifestazioni inopportune o preferisco dire, adesso ho detto le manifestazioni inopportune, ma preferisco dire occupiamoci di quelle opportune, cioè di un canto di gioia, di una ricchezza nel nostro cuore, sorrisi e non musi, partecipazione anche nei termini più semplici, ma che manifestino gioia. Ho fatto l'esempio banale di quelli che sono contenti perché la loro squadra ha vinto. Allora, il nostro conduttore ha vinto! Ha vinto! Ha vinto! Allora noi dobbiamo... che veniamo qua per onorare lui, questo è almeno il titolo teorico, e poi facciamo le cose da omiciattoli o donnettole. Ma si fa. Pensiamoci bene. Ok, quindi stamattina parteciperemo al culto con la parte, diciamo, così essenziale a un certo punto, che è prendere il pane e il vino, che rappresenta la comunione in colui che ci ha dato la vita eterna, di prenderla con una carica di coscienza di che cosa vuol dire, un po' più ravvivata da mantenere o anche da crescere nel tempo. E siccome questa decisione l'abbiamo presa propriamente, ed è giusto come conduzione, stamattina tra... dire la preghiera, la lettura della parola, la preghiera finale e la distribuzione e così via, lo faremo solo noi cinque come anziani a nome di tutta la Chiesa, perché è una responsabilità che abbiamo. Ci può piacere o no, ma nel servizio al Signore ci deve piacere, deve essere un'entusiasmante coscienza che vogliamo trasmettere anche a voi. Abbiamo già fatto un passo 6 mesi fa, qualcosa del genere, quello di fare in modo che fosse più chiaro il momento fondamentale che sta dietro alle parole dei Prima Corinzi, di prendere coscienza, di avere un tempo per riflettere, perché che riflessione poteva uscire dal nostro cuore se uno arriva col piattino, prende il pezzetto di pane, e così, poi aspettiamo. No! È la comunione! Allora, abbiamo fatto quei cambiamenti lì, tutti col pane, tutti col vino, in un certo momento, insieme, per sottolineare anche in una partecipazione fisica l'unità del corpo. E perché col pane in mano, il vino in mano, ci sono alcuni minuti di tempo per darlo a tutti, e ritorno per dare il bicchierino, adatti a pensare un momento, a pensare cosa? Ma io sono in comunione con questi qui? Veramente ce l'ho un po' con quello lì, pensiamoci, c'è il tempo, ci sono 2 o 3 minuti in più col pane e il vino, che poi prendiamo ingurgitando dicendo questo è la mia partecipazione alla comunione fraterna, e poi ho dei rancori con qualcuno, ma no, non si può. Allora, questo è un passo che abbiamo già fatto. Adesso aggiungiamo questi altri aspetti di cui vi ho dato essenzialmente 2 punti. Uno, prendere coscienza di che cosa vuol dire la comunione fraterna. E quindi sono partito da Adamo. E l'altro per gli aspetti e le manifestazioni comportamentali che spesso sono incoerenti. Incoerenti, che di fronte a uomini non avremo. Uomini all'autorità, è venuto il sindaco. Come il sindaco, ma il Signor Gesù un po' di più, il sindaco. Bene, allora, adesso sono già le 11:15, quindi... no, in questo momento no. Poi ci parliamo. Enzo, accetta per piacere questo. Me ne parli e poi eventualmente la dici per tutta la Chiesa la prossima volta. E dunque sono le 11:15, adesso passiamo un tempo di preghiera, un tempo di canti, e fra una mezz'oretta, insomma, le 12:10, 12:15, prendiamo il pane e il vino, e poi se ci sono alcune comunicazioni da dare le daremo come abbiamo fatto le altre volte. Tutto questo è movimentate in maniera diversa per le ragioni che vi ho spiegato. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. I termini principali ve li ho trasmessi, poi ciascuno può approfondirlo. e poi le altre domeniche torneremo alla solita sequenza, ai soliti orari, ai soliti tempi. Che il Signore ci benedica nel comprendere veramente che cosa ha fatto per noi. Che cosa ha fatto per noi. Alleluia. Amen.